Esaurita la parte relativa alle origini e la nascita dell'Unione Europea, a questo punto avremmo bisogno di riportare il dibattito e la riflessione sull'attualità e quindi sull'Europa odierna e sui rapporti con i grandi nostri alleati, competitor, con le grandi realtà geopolitiche e culturali, in previsione poi di un'ulteriore riflessione che avremmo potuto, voluto, desiderato sviluppare in aula relativamente a quelle che sono, da una parte, i destini dell'Europa, dall'altra, le linee di tendenza preferibili o oggettivamente più consoni all'interesse nazionale italiano da perseguire. Se il tempo lo consente, cercherò quantomeno di dedicare spazio sia agli Stati Uniti che alla Russia. E però volevo anche fare una lezione sull'Europa e l'Islam, un altro problema che è esploso prepotentemente proprio in conseguenza degli eventi che hanno stravolto la geopolitica mondiale. Oggi ci intratterremo sul capitolo dei rapporti fra Russia e Europa. Naturalmente, il nostro ragionamento sarà un ragionamento di tipo strettamente storico e di conseguenza storico-politico e non politico, quindi rivolto all'attualità. Andiamo a rintracciare nel passato le origini del problema che oggi osserviamo esistere ed è pressante, quello di un rapporto che segna qualche passaggio di grave difficoltà con la Russia, e vedere quali sono le premesse, quali sono i presupposti, quali sono le origini di tali difficoltà e se è ipotizzabile pensare a qualche azione tesa a superare questa difficoltà e avviare una nuova stagione, una diversa stagione alimentata e che persegua quello che possiamo definire abbastanza serenamente l'interesse nazionale. Dunque, vediamo un po'. Il problema del rapporto con la Russia è un problema aperto ancora oggi e è un problema che risale a tanti anni fa, alcuni secoli fa. Ad esempio, io come accenno iniziale partirei proprio dall'osservazione che nel Medioevo la Russia, che era un paese fortemente caratterizzato in senso cattolico, e tale rimase fino a Nicola II, fino al periodo della rivoluzione, non era considerata europea. Bastione del cristianesimo, ma no, non europea. Immagino che non vi sfugga l'importanza di questa cosa alla luce del cammino che abbiamo fatto quando abbiamo indagato, ci siamo soffermati a lungo sulla identificazione fra cristianesimo ed Europa, fra la Societas Christianorum, che è di natura prettamente religiosa, ma che si identifica, si sposa con l'Europa quale essa era allora. Sarà forse perché il cristianesimo russo è di matrice ortodossa? Questo potrebbe essere un problema interessante, che però non sono in grado di affrontare in quanto non sono studioso delle religioni, ma da storico io proietterei l'argomento su un discorso diverso, lo sposterei su un piano differente e cercherò di concentrarmi sugli aspetti più vicini alla mia sensibilità e alla mia competenza, quindi nell'area cronologicamente collocabile intorno all'età contemporanea, per quanto qualche breve incursione nell'epoca moderna si potrebbe farsi. Diciamo che questa mancata identificazione penalizzò a lungo un settore importante della nobiltà, dell'aristocrazia russa, specialmente quella che guardava verso Occidente quasi per volerlo emulare, per voler portare anche in Russia le acquisizioni, i risultati che aveva conseguito la civiltà occidentale, rispetto alla quale spesso i russi si sentivano in condizioni di inferiorità. È un po' quello che accade con Pietro I il Grande e successivamente con la zarina Caterina di tutte le Russie, che è colei che porta in pratica l'illuminismo di matrice occidentale, lo porta in Russia. È l'epoca in cui a corte si parla il francese, si guarda ad Occidente come a quell'area del mondo dalla quale si dovrebbe imparare e importare qualcosa. L'occidentalizzazione forzata di Pietro I il Grande, d'altra parte, andrebbe analizzata in questo senso. E però va riportato anche alla nostra attenzione il fatto che una forzatura in quel senso provocò un irrigidimento da parte di coloro i quali guardavano alla propria realtà, alla propria cultura, alla propria tradizione in una chiave strettamente slavofila e antioccidentalista. Guardavano all'Occidente come ad un luogo di vizi sicuramente non da emulare. E su questo ci intratterremo un po', sulle correnti occidentaliste e slavofile. Prima però vorrei riportare alla vostra attenzione tre diversi tipi di atteggiamento che si sono registrati in Russia nei confronti dell'Europa. Il primo è quello successivo al congresso di Vienna, quando lo zar Alessandro I porta la Russia a un sistema di alleanze con gli altri paesi, la Santa Alleanza. Poi il termine santa, l'aggettivo santa, fu introdotto per volontà esplicita dello zar. E la porta in questo sistema di alleanze attribuendo finalmente alla Russia un ruolo importante nel continente europeo. Una Russia governata da principi cristiani che sono la culla del reazionarismo nei confronti dei valori francesi della rivoluzione e che gioca un ruolo importante insieme alle altre potenze che accettano questo tipo di impostazione, di tipo conservatore o addirittura con sfumature reazionarie, di ripristino delle antiche dinastie, di ritorno allo status quo ante prima della rivoluzione. La seconda tipologia di atteggiamento russo verso l'Europa è quella dei decabristi, i quali, movimento rivoluzionario anarchicheggiante, guarda alla Russia come si guarda ad una potenza reazionaria che dall'interno infatti si voleva combattere ed abbattere. In che modo? Seguendo l'esempio delle monarchie costituzionali europee. Quindi i decabristi sono il primo importante ponte di collegamento con l'Occidente, cioè con l'Occidente che è stato la culla dei movimenti indipendentistici, dei movimenti nazionalitari e che rappresenta un faro di civiltà, di progresso in campo culturale, economico, delle lettere, delle arti e via discorrendo. Il terzo tipo di atteggiamento invece è quello dei nazionalisti, coloro che per nazione intendono lo zar e il popolo in una unione indissolubile. Sono coloro che vedono questo legame come parte di una tradizione a cui non sono in nessun modo disponibili a rinunciare. E sono costoro i quali guardano all'Europa con gli occhi del disprezzo. L'Europa che è in via di secolarizzazione, sta abbandonando la retta via, cioè quella dell'unione con la fede e la religione, è considerata moralmente inferiore. Sullo sfondo di queste tre diverse tipologie, queste tre diverse tendenze di lungo periodo, noi troviamo esattamente la corrente occidentalista e quella slavofila. Poi abbiamo visto che per il periodo che va sotto il regime, dal 17 in poi, nella nostra lezione sull'anti-Europa abbiamo considerato la Russia bolscevica come incarnazione, manifestazione di uno spirito, di un sentimento profondamente anti-europeo, laddove sempre dobbiamo tornare ab origine, Europa e Occidente significa liberalismo, democrazia e dunque sistema capitalistico, eccetera, eccetera. Questo giusto per rinfrescare un po' la memoria. Andiamo a vedere allora questo dibattito, queste due tendenze, cosa vogliono, cosa rappresentano, che tipo di importanza hanno assunto, chiedendoci, ma esse sono ancora oggi il punto di riferimento per le tendenze prevalenti nella Russia putiniana? Il dibattito tra slavofilismo e occidentalismo fu una vera lotta, che però non si svolse mai in campo aperto e che occupa gran parte del secolo, del XIX secolo, scusate. La discussione verteva sul destino del paese, su quale fosse la missione della Russia nel mondo ed è caratteristico che le denominazioni dei due gruppi sono sorte all'interno della polemica che li opponeva ed è praticamente quasi paradossale perché il termine slavofili fu escogitato dagli occidentalisti che lo utilizzavano come un'offesa, mentre invece lo stesso il termine occidentalisti fu coniato dagli slavofili che li usavano a loro volta nello stesso modo, cioè usavano questi appellativi con una caratterizzazione negativa, dispregiativa nei confronti degli oppositori. È un dibattito quello che si avvia nell'Ottocento, che ha un'importanza notevole all'interno della cultura russa e rappresenta nella storia del pensiero russo un proprio vivaio di idee, un crogiolo nel quale si sviluppano idee fondamentali per la cultura russa, per l'uomo russo, e rappresentano un avvenimento dal significato profondo, che diventa sempre più profondo col trascorrere degli anni, anche se nel periodo, per esempio, del regime è un po' un fiume carsico, è sotterraneo, ma non cessa mai di esistere. Quindi dal XIX secolo, quando compare in maniera abbastanza organizzata questo tipo di dibattito, ebbene si estende fino a tutto il Novecento e oggi, ancora adesso, ci sono delle forme in cui esso riappare, anzi diciamo che è ricomparso anche prepotentemente, naturalmente con delle caratteristiche diverse rispetto al passato, ma adesso piano piano vediamo un po' l'evoluzione e i contenuti di questo dibattito. La condizione necessaria per lo sviluppo di questo fenomeno è stato il manifestarsi di una situazione ideologica nella quale la critica dei conservatori alle riforme di Pietro che guardava all'Occidente si fondeva con una problematica nuova, ossia con quella della critica di natura tradizionalista, conservatrice, mossa al capitalismo che proveniva dall'Europa e dunque dall'Occidente. Gli slavofili della prima metà dell'Ottocento erano europei, nel senso che erano nutriti di quella cultura che veniva dall'Occidente, verso il cui passato provavano un senso di sudditanza, di reverenza, però lo consideravano ormai giunto al tramonto. E tali slavofili svolgevano la loro critica alla cultura europea moderna e alla stessa Russia occidentalizzata di Pietro il Grande, alla quale opponevano l'idea della Santa Russia primigenia. Un mito della Terza Roma era lontano, però un'eco di quella mentalità nella cultura russa di quegli anni, in quel periodo storico particolare. E alcuni degli stessi creatori dello slavofilismo affermavano che la difficoltà in cui versava l'occidentalismo risiedeva esattamente nei contenuti della critica da loro espressa. La questione strettamente legata alla diatriba, più che un dibattito, fra slavofilismo e occidentalismo è la questione fondamentale della identità dei russi. L'identità russa e l'identità europea nella prospettiva dei reciproci rapporti, delle relazioni internazionali. Voi sapete che qualcuno ha risolto il problema in maniera draconiana, no? Ha tagliato il nodo gordiano dicendo la Russia è europea fino alla Russia europea geograficamente intesa, dunque fino agli Urali, da lì in poi è parte dell'Asia. E questo dibattito così un po' rozzo in realtà, legato alle coordinate geografiche più che a quelle culturali e politiche, non è che sia privo del tutto di fondamento, però certamente non è esso che riassume il senso e l'importanza di questo dibattito, perché le correnti più significative, ossia lo slavofilismo e l'occidentalismo, ebbene hanno avuto uno spazio, un ruolo preponderante geograficamente parlando, proprio nella Russia europea, è lì che c'era il nucleo più importante, il nucleo centrale dell'intelligenza russa prima e sovietica successivamente. Il tema, o se vogliamo il problema, dunque, è esattamente quello dell'identità russa in rapporto all'Europa. E così come l'identità europea, anche quella della Russia moderna si è forgiata nel confronto con l'altro da sé, una sorta di riedizione del principio di contrapposizione. E l'altro da sé stavolta non era il popolo slavo, Ma era proprio l'Europa. È un principio di contrapposizione rovesciato rispetto a quello che abbiamo visto noi nel corso delle nostre lezioni. Nel XVIII secolo la Russia imitava l'assolutismo illuminato europeo, l'esperienza di Caterina di Russia che vi ho citato poco fa. Nel XIX invece la Russia rappresenta l'Europa dell'Ancien Régime. Nel XX incarna il modello socialista che l'Europa e il mondo intero successivamente avrebbero dovuto imitare. Nel 1766 Caterina II aveva affermato programmaticamente che la Russia era una potenza europea e che iniziava allora, sotto il suo impero, il confronto ufficiale fra l'idea russa e l'idea d'Europa. E la controversia fra l'idea russa e l'idea d'Europa da allora oscilla in una battaglia culturale che va dalla opposizione netta al rinvenimento di affinità elettive. E nell'ambito di questa secolare controversia, la Russia ha preteso di incarnare in molti momenti della sua storia un'Europa migliore. È questo il contesto che, dal magma ancora confuso del disgelo dell'epoca crosciviana, cominciano a delinearsi con precisione i tratti di un ritrovato, rinnovato occidentalismo e di una nuova, rinnovata slavofilia. Queste correnti, eternamente nemiche, si scontreranno senza esclusione dei colpi sulla fine degli anni Sessanta, sotto lo sguardo, in parte benevolmente soddisfatto, dell'establishment letterario ufficiale. Cioè c'è una polarizzazione della scena culturale fra gli occidentalisti da una parte e gli slavofili dall'altra, e questa avviene fra il 68 e il 69, attorno a due momenti principali che permettono l'esplicitarsi in tutta la loro ampiezza delle due diverse e antitetiche visioni del mondo, che vengono incarnati da due strumenti del dibattito culturale in Russia e sono due riviste, il Mondo Nuovo, il Novi Mir, che è il foyer dell'occidentalismo, è il megafono dell'occidentalismo, e la Maladaja Guardia, la guardia della gioventù, che è invece la culla della neoslavofilia, che costituisce una componente certamente non secondaria del nazionalismo russo. Ho tralasciato per scelta e per motivi di tempo una serie di considerazioni sul periodo precedente, ossia quello della rivoluzione russa, quando il dibattito può essere ritrovato, può essere rintracciato all'interno delle varie tendenze che fanno capo a differenti frazioni interne che si combattono in alcuni casi anche in maniera molto molto cruenta. Penso ad esempio allo scontro fra Stalin e Trotsky. Ben inteso, non è che si possa considerare Trotsky il portatore della corrente occidentalista, ma ristretto nell'ambito, o meglio, declinato in termini marxisti, egli è il portatore di una cultura occidentalista, ossia è colui il quale ritiene che le previsioni di Marx, che sono state fatte sulla base dell'analisi sociologica, politica ed economica delle condizioni dell'Occidente, ossia lo sviluppo di un moderno proletariato, di una classe operaia che nasce dal seno di uno sviluppo capitalistico selvaggio, violento e sfruttatore, eccetera, eccetera, bene, si riferisce Trotsky esattamente a quel tipo di situazione e vuole che la Russia incarni esattamente il modello marxista e consideri dunque irrealizzata la rivoluzione marxista fino a quando il resto del mondo capitalistico avanzato non abbraccia la rivoluzione come teoria e come pratica. E quindi l'idea della quarta internazionale, della rivoluzione permanente, che guarda verso Occidente, così come aveva guardato verso Occidente Lenin quando alle prime battute della rivoluzione egli riteneva che se la Germania non avesse seguito la Russia, mettendosi poi successivamente a capo di quel processo rivoluzionario, probabilmente la rivoluzione bolscevica non avrebbe avuto modo di consolidarsi, non avrebbe avuto successo. E ricordate come il dibattito fra Stalin e Trotsky sulla rivoluzione permanente o la rivoluzione in un solo paese ha praticamente all'origine un radicato convincimento da parte di tutti i sostenitori della linea staliniana, o più che del convincimento direi di un sentimento legato alla madre Russia, legato all'idea e al mito della Russia storica, della Russia, perché no, della Russia conservatrice, della Russia che guarda al resto del mondo con un senso di superiorità, che esce confermato da un fatto concreto ed evidente, che è quello di aver realizzato, unico caso al mondo, una rivoluzione bolscevica in barba all'Occidente più sviluppato, più avanzato, che non è riuscito a portare a compimento un processo del genere, e con questo malcelato sentimento nazionale e nazionalista che Stalin guida il suo paese nel corso degli anni e fa riferimento e fa ricorso spesso ai miti mai sepolti della grandezza russa, del nazionalitarismo russo, del nazionalismo, dei sentimenti anche di un certo tradizionalismo che fanno parte di quella cultura, di quel popolo, beh, ad essi attinge a piene mani in particolari momenti della storia russa, quando occorre un richiamo dal forte significato mitico simbolico di carattere nazionalista piuttosto che non classista. Basti pensare alla Seconda Guerra Mondiale, la Seconda Grande Guerra Patriottica, il richiamo a Santa Madre Russia, il rappresentare in forme diverse una figura simile, sacrale, simile a quella dello zar, come capo e padre del popolo, un atteggiamento che è allo stesso tempo paternalista ed estremamente autoritario. Bene, questi sono soltanto alcuni cenni per darvi conto comunque del fatto che siamo consapevoli che c'è un dibattito del genere anche durante il periodo della rivoluzione russa, soltanto che, ripeto, problemi e motivi di tempo, problemi di tempo mi inducono a saltare un po' questa fase per concentrarmi su quella successiva, ossia quando muore Stalin e il revisionismo, il riformismo khrushchevian non a caso diventa la culla di nuovo di quel profondo dibattito a cui, ho detto poco fa, l'intelligenza russa assiste con un malcelato senso di divertimento, diciamo così. E vi ho fatto riferimento a quelle due riviste che sono i campi, le arene su cui si confrontano queste due diverse scuole di pensiero. Una conservatrice che fa della slavofilia, della neoslavofilia, il proprio fulcro, e l'altro invece che lo fa dell'Occidente. Novi Mir, il portavoce, il megafono dell'occidentalismo, era stato durante gli anni del disgelo khrushchevian la rivista più impegnata nella denuncia dello stalinismo ed era stata diretta da Aleksandr Tardovskij, che aveva fatto e aveva assunto come politica sua editoriale esattamente la denuncia dello stalinismo, che andava al di là della critica di Khrushchev al 20° congresso. E trattandosi di una rivista culturale, in che modo Novi Mir restituisce ai cittadini russi la memoria di quello che è stata la tragedia staliniana? Lo fa attraverso la pubblicazione di opere letterarie, dei romanzi, uno dei più importanti, probabilmente perché è quello più famoso anche come titolo e come autore, sarà noto anche a voi. Ed è esattamente una giornata di Ivan Denisovich di Solženicyn. Ma non si ferma alle opere letterarie, cominciano a comparire sulle pagine della rivista le memorie di alcuni personaggi che ripercorrono la loro esperienza all'interno del regime o nel regime di restrizione che hanno vissuto durante l'epoca staliniana. E quindi in questo modo da fiato, da espressione ad esigenze di rinnovamento della società sovietica che vuole superare la fase staliniana, ripensandola, non cancellandola, non sfuggendo da essa. Sulle pagine del Novi Mir, l'impegno per il revisionismo storico supera i limiti angusti della teoria khrushchevian del culto della personalità, con la quale Khrushchev aveva ridotto lo stalinismo ad una spiacevole parentesi già conclusa, che era da attribuire solo ed esclusivamente agli eccessi di una persona complessa e complicata, senza mettere minimamente in discussione il sistema a cui questa persona aveva dato vita. E tuttavia Novi Mir si riconosce pienamente negli ideali socialisti, ma di questo nel prossimo file.